Ave Maria e buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa e in particolare alla storia dell'antico Israele. Stiamo seguendo, sia pure molto velocemente, le tappe essenziali della storia di Israele, dell'Israele precedente alla venuta di nostro Signore Gesù Cristo, quindi un Israele che è popolo eletto, eletto da Dio, scelto da Dio, il più piccolo tra i popoli, perché prepari un'accoglienza degna al Messia. E vediamo come questo popolo ha subito innumerevoli vicissitudini. Ed è costantemente, diciamo, messo alla prova da Dio. Corre rischi, pericoli, viene assediato, attaccato, deve difendere i suoi confini, subisce ogni tipo di vicissitudini, ma può contare sull'assistenza di Dio, sulla sua provvidenza, solo quando, mantiene la purezza nel culto, la fedeltà a Dio e alla promessa che Dio ha fatto, alla legge che Dio ha dato. Viceversa, assistiamo ciclicamente, potremmo dire, abbiamo visto finora coi profeti, come quando il popolo di Israele apostata, scivola nell'idolatria, accetta i culti pagani che circondano la terra di Israele. Ebbene, quando questo accade, ecco che Dio si allontana, non protegge Israele, che precipita nella distruzione, nella morte, nella rovina spesso. Questo è il punto, diciamo, essenziale, l'ammaestramento, l'insegnamento essenziale che ci viene dalle vicende del popolo di Israele che abbiamo seguito finora. Quindi una grande lezione, una lezione molto profonda, molto importante anche per la Chiesa cattolica, per i cristiani di oggi come di ogni tempo, popoli cristiani, Chiesa cattolica che sono in pace, sono protette da Dio, sui quali Dio stesso vigila con tutta la sua benevolenza, nella misura in cui sono capaci di fervore. Mentre quando i cristiani tradiscono la legge di Dio, si allontanano dai buoni costumi, rinunciano alla loro fede e scivolano nell'idolatria, ecco che abbiamo la punizione, l'abbandono e la rovina sociale, economica, politica dei paesi e dei popoli cristiani. Questa è la grande quindi lezione che ci sta provenendo dallo studio della storia di Israele. E alcuni sovrani in particolare, ricordiamo il caso di Salomone, hanno rappresentato il caso emblematico appunto di grandi re, grandi sovrani che sono poi caduti nell'apostasia e nell'idolatria. Ebbene, oggi riprendiamo un po' il nostro cammino ricordandoci che, come era stato profetato per lunghissimi anni dal profeta Geremia, che è il profeta che per 40 anni annuncia la prossima rovina di Israele, la rovina di Gerusalemme, e viene perseguitato per questo suo annuncio ripetuto incessantemente. Ebbene, la rovina giunge con i babilonesi, che conquistano tutta la Palestina, ne assediano le città fortificate, infine giungono anche a Gerusalemme, che viene assediata, vinta, con la fuga tristissima di Re Sedecia, e infine nel 587 distrutta completamente, demolita completamente. Questo è l'episodio più grave, più drammatico della storia dell'Israele precedente alla venuta di Cristo, questa distruzione completa di Gerusalemme, del Tempio, del Palazzo Reale e quindi di quel Tempio che è il Tempio costruito da Salomone stesso. Tempio meraviglioso che appunto viene completamente distrutto. Inizia la cattività babilonese che dura dal 586 a.C. al 538 avanti Cristo, qualcosa come più di 40 anni, 48 anni, con una buona parte della popolazione deportata a Babilonia. Oggi ci dedichiamo a riflettere anche seppur diciamo in modo molto semplice, perché il tempo non è moltissimo, sull'esilio a Babilonia del popolo di Israele, cercando di fare una serie di chiarificazioni molto importanti, molto capaci, credo, di ammaestrarci, di istruirci, di farci comprendere straordinaria attualità, la profondità incredibile di questo episodio. Un episodio che sarebbe davvero, davvero ingiusto e ingenuo sottovalutare, ecco, nella sua importanza. Lo facciamo ricordando diverse cose, ricordando intanto che prima di tutto c'è stato un episodio fondamentale durante la vita di Nabucodonosor, il grande sovrano che ha vinto tutti i popoli, che ha conquistato Gerusalemme, che è giunto ad attraversare, secondo uno storico, tutto il Nord Africa e addirittura le colonne d'Ercole, Gibilterra, e poi è entrato in Europa, questo secondo diversi testi storici. Quindi questo sovrano potremmo dire che è creatore di un impero che sembra invincibile, sembra destinato a durare in eterno. Ha raggiunto un potere che forse prima di lui pochissimi uomini hanno raggiunto. E cosa sarà mai questo piccolo popolo, il popolo giudeo, rispetto alla sua immensa grandezza? E invece abbiamo un contatto molto importante fra Nabucodonosor, re di Babilonia, e appunto gli ebrei che sono stati deportati a Babilonia, perché giunto a una sorta di culmine della sua potenza, il grande re pretende in sostanza di ricevere atti di culto, atti di adorazione, quasi fosse lui stesso un dio, da tutti i suoi sudditi. Ma fra tutti i suoi sudditi vi sono gli ebrei, che appunto alcuni manifestano apertamente il loro rifiuto di rendere culto a questo uomo, per quanto potente. E allora Nabucodonosor ordina di gettarli in una fornace e Sidrac, Misac e Aldenago vengono appunto gettati in una grande fornace con un fuoco terribilmente forte, intenso, che dovrebbe bruciarli, dovrebbe tormentarli e ucciderli. Ma di fatto questo episodio famosissimo, anche perché c'è stato riportato il canto di questi tre santi che nella fornace appunto hanno inneggiato a Dio e sono stati da Dio miracolosamente salvati, questi santi ebrei vengono preservati miracolosamente da un angelo dalle fiamme ardentissime della fornace. Sono stati fedeli a Dio, hanno rifiutato di cadere in gesti idolatrici adorando Nabucodonosor e vengono salvati dal fuoco, escono illesi dalla fornace. E dopo questo miracolo spaventoso, Nabucodonosor, accorgendosi che davvero Dio è con loro, perché sono usciti del tutto salvi dalla fornace, proruppe in parole straordinarie, che ci sono riferite nel libro di Daniele, parole di benedizione del Dio di Israele. Il testo recita in questo modo: benedetto il loro Dio, il Dio di Sidrac, di Misac e di Abdenago, il quale ha spedito il suo angelo e ha liberato i servi suoi che hanno creduto in lui e non hanno obbedito all'ordine del re e hanno sacrificato i corpi loro per non volere rendere culto né adorare Dio alcuno al di fuori del Dio loro. Questo dunque è il decreto che io ho fatto, che qualunque popolo, tribù o lingua che proferirà bestemmia contro il Dio di Sidrac, di Misac e di Abdenago perisca e siano devastate le case loro, perché altro Dio non è che possa salvare come in tal modo. Ecco, notate questo straordinario atto di fede di un imperatore pagano che stava addirittura perseguitando gli ebrei e che ha l'umiltà, in fondo, la forza morale di riconoscere il grande miracolo di cui è stato testimone, non ha paura in fondo di umiliarsi e di ammettere il suo errore clamoroso nell'aver appunto cercato addirittura di uccidere chi rifiutava di rendergli culto. È un gesto straordinario perché è un vero e proprio decreto, una sorta di legge che proclama re Nabucodonosor in quel momento, una legge che deve valere in tutto il suo impero e punire di morte i bestemmiatori del Dio, del popolo eletto, del Dio, dei tre santi che scampano appunto alla fornace. E è interessante come in un certo senso Nabucodonosor riconosce che esiste il Dio di Israele e riconosce anche che è il Dio più potente, perché dice chiaramente, come nel passo che vi ho appena letto, non vi è altro Dio capace di salvare come lui. Quale Dio potrebbe mai salvare uomini chiusi in una fornace con un fuoco così ardente? Quindi si può dire che in un certo senso non passa al culto del solo Dio, perché si potrebbe immaginare che continua a credere politeisticamente anche negli dei di Babilonia e negli altri dei, ma riconosce che questo Dio è diverso dagli altri, questo Dio è superiore agli altri e ha una potenza che non si è mai vista in nessun altro contesto. Ecco, fa notare Rohrbacher come davvero sono misteriose e stupende le vie della provvidenza divina che sfrutta il male, in questo caso il male della persecuzione, della minaccia di morte a tre veri cultori di Dio, se non adorano un falso Dio, se non adorano addirittura un uomo. E questa cosa che in sé è cattiva, perché è male, l'idolatria è un male, la minaccia di morte a tre uomini per farli apostatare è un male, e nessuno può augurarsi di vivere un'esperienza così, evidentemente. Eppure Dio ha permesso questo male, ha permesso cioè che Nabucodonosor fosse accecato dalla sua stessa incredibile sequenza di vittorie, dall'impero suo così vasto, accecato, scivolasse in questo peccato di pretendere l'idolatria da parte di tutti i suoi sudditi, ma tutto ciò la provvidenza l'ha permesso perché risaltasse ancora meglio la grandezza e la verità del Dio di Israele. Ecco, la notazione di Rohrbacher è quanto mai opportuna, fa capire appunto la miracolosità continua della vita del popolo eletto. Bisogna dire anche che Nabucodonosor fa qui quello che fa un uomo di vera fede. Poteva essere barbaro, pagano, politeista, ma in fondo ha un cuore a suo modo retto, nel senso che riconosce il miracolo che ha sotto i suoi occhi. Miracolo che è grande, ma non è grande come per esempio i miracoli che farà nostro Signore Gesù Cristo. Si può dire che Nabucodonosor fa quello che avrebbero dovuto fare e non fanno i signori, gli scribi e i farisei, gli anziani del Sinedrio, che ai tempi di Gesù, di fronte ai suoi miracoli immensi, come guarigione di ciechi, resurrezione di Lazzaro, guarigione di storpi, miracoli ben più grandi, se vogliamo, del miracolo di tre uomini che scampano a un forno, a una fornace ardente, ebbene, anziché piegarsi e riconoscere che l'uomo che compie questi miracoli non è solo un uomo, ma è Dio, è il Messia, negano in modo malizioso la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi Nabucodonosor, che non aveva la promessa, non aveva la legge, non aveva avuto Mosè, non aveva visto aprirsi il Mar Rosso, è però capace di avere, almeno entro certi limiti, fede nel Dio di Israele. Quindi ha compiuto un atto di fede che non sapranno compiere di fronte a miracoli più grandi invece i farisei e gli scribi, i dottori della legge. Ecco, fatte queste premesse, noi ora ci concentriamo nei pochi minuti residui sulla natura dell'esilio a Babilonia del popolo ebreo. E lo facciamo, questa piccola riflessione, innanzitutto facendo notare che, secondo gli studi storici, non tutto in assoluto il popolo ebreo fu trasferito in Babilonia, perché questo sarebbe stato assurdo, per certi versi inutile, non necessario. I babilonesi avevano un grande impero, una grande struttura amministrativa, burocratica, erano tutto fuorché persone ingenue, incapaci di fare scelte razionali, al contrario, sono molto lucidi nell'organizzare il loro impero. E coloro che deportano verso Babilonia sono in realtà prevalentemente i membri delle classi sociali più elevate, potremmo dire l'elite di Israele. I sacerdoti, i dottori, i capi militari, la casata del re, insomma tutti coloro, gli ufficiali dell'esercito, tutti coloro che avevano un ruolo di potere, di comando e che quindi rappresentavano in un certo senso la nervatura del popolo stesso. E portate via queste persone, in un certo senso, e le loro famiglie, il popolo, il semplice popolo rimasto in Giudea, rimasto in Palestina, era un popolo privo di qualunque possibilità di opposizione o di, diciamo, scontro con l'impero di Babilonia, perché chiaramente la classe dirigente era stata asportata, si può dire, in modo brusco, repentino, e rimasero i ceti più umili dispersi per la Giudea, dispersi un po' per tutta la Palestina, soprattutto contadini o pastori, a mandare avanti un'economia ormai di sussistenza, povera e disorganizzata, disordinata, perché regna in Palestina, avendo perso in modo quasi brutale con la deportazione di Babilonia tutta la classe dirigente, chiaramente si ha una sorta di cataclisma sociale ed economico. La proprietà privata, i censimenti, il fisco, la moneta, si può dire che salta veramente tutto, e languono i commerci, su tutto spicca il terribilmente desolante spettacolo del tempio demolito, pietra su pietra, della città rasa al suolo fino all'ultima pietra, quindi incombe quasi a sinistro monito queste rovine che sembrano destinate ormai a durare per sempre della gloriosa Gerusalemme. Ecco, questo è un po' il clima in cui si svolge l'esilio, e si hanno elementi di prova che dicono che il popolo della Palestina, quella parte di popolo che qui rimase, privata della sua testa, privata della elite dirigente, si trova ben presto alla mercé di suggestioni di ogni tipo, soprattutto religiose, e scivola gravemente nel culto degli idoli, soprattutto gli idoli, i falsi dei, dell'impero che li sta dominando. Quindi di fatto si ha il consueto peccato dei membri del popolo eletto, che è il peccato di idolatria, il peccato di idolatria. Scivolano nell'idolatria, dimenticano il patto, le promesse, i tanti luoghi biblici, a partire dal secondo comandamento e dal terzo, che sono altrettante sottolineature del monoteismo giudaico. È come se si fosse dimenticata completamente la fede nel Dio unico. Ma mentre la Palestina giace in questo stato di, diciamo, povertà e di crisi religiosa, ecco che accadono cose molto importanti a Babilonia. A Babilonia gli ebrei hanno uno statuto particolare, perché in Babilonia c'erano in sostanza tre, diciamo, ceti sociali chiusi, nel senso che non comunicavano fra loro: quello degli uomini liberi in senso stretto, quindi diciamo essenzialmente i babilonesi, i semiliberi e gli schiavi. E gli ebrei non sono trattati come schiavi, sono di fatto assimilati ai semiliberi. Semiliberi significa che possono sostanzialmente muoversi e spostarsi senza particolari richieste di permessi, possono costruirsi una casa in mattoni, possono sposarsi liberamente, abitare la propria casa, hanno anche la possibilità di coltivare un po' di terra per uso personale, e di fatto sono semplicemente impossibilitati però a lasciare Babilonia, quindi gli è interdetto, gli è vietato il ritorno alla terra d'origine e devono prestare delle, diciamo, impegnative corvée. Corvée sarebbero evidentemente dei lavori agricoli per lo più, o nel campo dell'edilizia, lavori a favore del sovrano, dello stato babilonese, che costruisce i suoi immensi palazzi essenzialmente proprio grazie anche all'apporto di questi sudditi semiliberi che hanno sì delle libertà, diciamo, civili, ma solo all'interno di un contesto in cui comunque sono subordinati ai babilonesi e prestano, diciamo, delle prestazioni d'opera, una sorta di corvée, di tassa attraverso il lavoro, lavorando in certi grandi lavori di canalizzazione, di drenaggio delle acque e di costruzione di mura ed edifici. Ecco, questo è lo stato, diciamo, giuridico-politico degli ebrei durante la cattività babilonese, per cui non bisogna estremizzare gli aspetti negativi, che pure appunto adesso vedremo e ci sono, di questo esilio, ma non bisogna pensare che fossero incatenati, chiusi in qualche segreta e tenuti, come posso dire, quasi in prigione, perché parliamo di famiglie con padre, madre, figli, anziani, quindi era in realtà la famiglia ebraica del tempo, era una realtà già complessa evidentemente, e questa vita familiare rimane libera in larga parte, però c'è l'obbligo di prestare dei servizi al Signore, al loro Signore. Quindi in fondo le condizioni in cui vivono sono discretamente buone. Aggiungiamo che i babilonesi avevano una tradizione di tolleranza verso culti diversi da quelli loro, ufficiali babilonesi avevano un'ampia tolleranza, cioè non obbligavano, salvo eccezioni, ecco, del momento, ma normalmente non obbligavano nessuno ad aderire pienamente e totalmente alla loro religione. Però, nonostante questa, chiamiamola, tolleranza, c'è un problema enorme, che la pressione esercitata dai culti babilonesi sul piccolo popolo dei, diciamo, prigionieri ebrei, dei prigionieri ebrei deportati a Babilonia, la pressione, dicevo, è enorme, perché le feste pubbliche a favore del dio dei babilonesi sono grandiose, si hanno grandi processioni, sfilate, e questo dio Marduk, perché il dio adorato in quel momento dai babilonesi prende questo nome nella loro lingua, è oggetto di cerimonie così grandiose che possono, e come di fatto accade, attrarre anche molti ebrei. Quindi al solito ricompare anche durante l'esilio la terribile tentazione dell'apostasia, la terribile tentazione del coprire con un velo i comportamenti appunto più sbagliati. Bisogna capire cosa accade a questo punto. Intanto è certo che gli ebrei di Babilonia mantengono non indifferenti contatti con gli ebrei rimasti nelle campagne della Palestina, rimangono in contatto, ci sono scambi di informazioni, si indignano gli ebrei esuli alla notizia che sta diffondendosi l'idolatria, l'adorazione di idoli e demoni da parte appunto degli ebrei rimasti in Palestina durante l'esilio, perché era come se Israele si fosse diviso in due parti, una parte gli esuli che rimasero in Palestina, l'altra parte coloro che, fidando nell'aiuto di Dio, si diressero alla volta di Roma o di Gerusalemme. Quindi di fatto siamo in un momento in cui il popolo si è diviso in due parti, una parte a Babilonia, l'altra parte in Palestina, ma si mantengono dei contatti, si mantengono dei flussi di informazioni, e a Babilonia sorge un problema enorme, che è il problema di non avere più tempio, non avere più città, non essere più su una terra santa, una terra consacrata a Dio, e quindi non avere più gli elementi materiali fondamentali per poter rendere culto a Dio, perché per gli ebrei Dio può essere adorato solo nel Tempio di Gerusalemme, solo in Palestina, quindi è solo nell'edificio costruito da Salomone. L'edificio, vi ricordo, che era stato costruito su indicazioni di Dio. Dio dà indicazioni molto precise sulla misura del Tempio, sulla struttura del Tempio stesso. Quindi è evidente che un luogo come quello è l'unico in cui si possa rendere culto a Dio, cioè in cui si possono compiere sacrifici di animali. Ma perso questo grande altare, diciamo, su cui immolare vittime a Dio, come avveniva ogni giorno a Gerusalemme, si pone il problema di come manifestare atti di culto, perché per gli antichi ebrei, come per i cristiani, il giorno del Signore, per loro era il sabato, per i cristiani la domenica, va rispettato in modo particolare, un giorno da santificare. Ma mentre per il cristiano è abbastanza facile capire che può santificare i giorni festivi, in sostanza ovunque egli si trovi, purché sappia raccogliersi, purché preghi intensamente, purché ami veramente Dio, per gli ebrei c'era già il problema enorme della purità legale. Era troppo chiaro l'ordine di Dio di costruire un tempio a Gerusalemme per lì rendere culto con precisissimi rituali. E cosa si fa ora a Babilonia, dove non c'è tempio e città che non è di per sé idonea a ospitare il tempio stesso? Cosa si farà? Ecco, queste sono le domande che incominciano a sorgere. E compare in questo contesto la grandissima figura del profeta Ezechiele, che è considerato il profeta più misterioso, più profondo, più enigmatico dell'Antico Testamento, profeta che aveva lavorato a lungo al Tempio di Gerusalemme prima dell'esilio e quindi faceva parte del ceto sacerdotale sostanzialmente. Ed Ezechiele ha una visione in cui dice che vede arrivare Dio su un carro lì a Babilonia, dove sono loro. E questa visione è carica di significati molto intensi, perché si può dire che essa faccia capire come Dio, è vero, aveva ordinato il Tempio lì, ma non vuol dire questo che allora il Tempio sia l'unico luogo in cui si può rendere culto a Dio. E sotto la guida di Ezechiele, questo straordinario profeta e leggenda, dicevo, sotto la guida di Ezechiele, sorge quello che potremmo chiamare una sorta di nuovo culto. Come si fa ad adorare Dio se non c'è tempio, se non c'è sacrificio, se non c'è altare? Questa è la domanda. Ezechiele, lentamente, partendo da una cerchia più ristretta di persone che lo seguono, lo capiscono, educa il popolo ebreo in esilio a adorare Dio attraverso alcune cose molto interessanti che adesso vi elenco. Innanzitutto, ponendo al centro il sabato, il giorno del riposo, è il giorno di Dio, è il giorno in cui gli scontri devono sopirsi, devono scomparire, devono cessare. E in questo grande raccoglimento del sabato, che diventa il vero giorno festivo, si ha la lettura della Sacra Scrittura, si hanno delle preghiere, soprattutto di pentimento, pensiamo ai salmi penitenziali, pensiamo ad altri testi. Comunque la poesia in questo momento rinasce, e si ha la preghiera individuale e collettiva, preghiera di pentimento soprattutto, si ha in definitiva un culto spirituale basato sulla richiesta di perdono per i propri peccati. E queste preghiere di pentimento, la lettura della Santa Scrittura, la centralità del sabato, si accompagnano anche a dei digiuni, anche molto duri, che sono in fondo una forma di sacrificio. Non essendoci più il sacrificio degli animali che Dio ordinava di sacrificargli a Gerusalemme, non potendosi più sacrificare nulla, nessuna ostia, nessuna vittima, perché appunto non c'è più il tempio, non c'è più l'altare, ecco che Ezechiele guida il popolo ebraico a un culto spirituale dove al limite la preghiera è supportata dal digiuno. Il digiuno entra a svolgere il ruolo di sacrificio, potremmo dire vicario, perché in fondo sì, il digiuno è un po' una forma di morte o morire, è un vincere, imporsi di rinunciare al cibo quando si ha fame, è un vincere ciò che in noi stessi è originario desiderio di rimanere in vita. Ecco, noi dobbiamo lasciarci su questa bellissima immagine del culto spirituale, intimo, profondo, con cui Ezechiele rinnova il rapporto col sacrificio degli ebrei di Babilonia. E qui ci fermiamo, ci lasciamo per riprendere la prossima volta dalla ricostruzione del Tempio. Ave Maria e grazie per aver seguito la trasmissione. Ringraziamo anche le suore francescane dell'Immacolata che hanno gestito il programma, e l'appuntamento è fra 15 giorni sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buona domenica.